27 ottobre, buona giornata da Alessio Nannini e benvenuti a Radio Zainet. Oggi c'è un'atmosfera un po' rilanciana, Simona Neri.
Forse perché è venerdì.
Chissà, è domani, quindi è sabato, che bello.
Siamo effettivamente abbastanza contenti, il fine settimana ormai è arrivato. Noi salutiamo naturalmente tutte le emittenti che trasmettono Radio Zainet, che ricordiamo la trasmissione che mette in collegamento studenti e scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti che ogni mese raggiunge quasi 35... Scusate, io ho un attimo di problemi alla gola.
È l'emozione delle 35.000.
Sì, l'emozione delle 35.000 classi negli istituti superiori in tutta Italia.
Io allora vado a salutare i ragazzi che sono oggi con noi in studio, cioè Ludovico, che studia giurisprudenza al primo anno alla LUIS, ma l'anno scorso stava al Giulio Cesare, un liceo classico di grande fama qui a Roma.
Sì, ciao a tutti.
E Giulia, che frequenta anche lei il primo anno di giurisprudenza alla LUIS, ma lo scorso anno andava a scuola dove?
Montessori di Roma.
Montessori, che è un liceo?
Classico, scientifico, sociopedagogico, linguistico.
E tantissime cose.
Ecco, io classico, grazie.
Allora, andiamo anche a salutare, a ringraziare naturalmente anche il nostro Marcello Prisco, che ci aiuta, insomma, dall'alto della sua sapienza registica. Simona?
Direi che è ora di ascoltare il
linea,
nostro
sì.
Primo brano.
Beh.
Sono gli Aerosmith, il brano che andiamo ad ascoltarci, I Don't Want to Miss a Thing.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
I could stay away just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure.
Naturalmente, come tutti i venerdì, noi oggi parliamo di spettacolo, parliamo di cinema, di musica, ma anche di libri. A questo proposito andiamo ad ascoltarci la scheda preparata dalla nostra redazione.
Settimana ricca di eventi per il nostro classico appuntamento con le novità editoriali e cinematografiche. Sono da poco arrivati tra gli scaffali quattro libri che indubbiamente faranno discutere il pubblico e la critica. Si tratta della Grande Bugia di Giampaolo Pansa, un saggio storico nel quale il popolare giornalista svela le presunte menzogne della sinistra sulle vicende della Resistenza, di Una vita da lettore di Nick Corby, in cui lo scrittore inglese descrive con arguzia i sentimenti e le emozioni del lettore indeciso sul libro da acquistare, del romanzo introspettivo Fuga da un evidente destino di Giorgio Faletti e infine dell'autobiografia di Pietro Ingrao, Volevo la luna, nella quale l'ex leader politico racconta i sogni e gli obiettivi raggiunti in una vita spesa per il bene del paese e della società. In attesa delle uscite natalizie, settimana ricca anche dal punto di vista dei film, con l'arrivo nelle sale di tutte le pellicole presentate la scorsa settimana alla Festa del Cinema di Roma.
E tra gli altri ci permettiamo anche di segnalare L'elogio alla bruttezza, edito di Fanucci, e abbiamo in collegamento proprio l'autrice di questo libro, Loredana Frescura, che è anche insegnante a Perugia. Buongiorno e benvenuta a Radio Zainet.
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
Allora, Frescura, sembra un saggio, in realtà la sua è una storia diciamo che ha al centro dell'attenzione alcuni ragazzi, degli adolescenti, ma volevo concentrarmi un po' sul titolo perché direi che assume dei significati particolari più che se fosse uscito 10 o 20 anni fa, o mi sbaglio?
Ha ragione, L'elogio alla bruttezza è uno saggio antico probabilmente, però forse era necessario oggi più che mai, non trova? In questo momento, in questo ultimo ventennio in cui la perfezione, la bellezza, i corpi scolpiti sembrano avere la meglio su tutto, forse elogiare le piccole imperfezioni, ma non è solo questo nel romanzo, perché non è un saggio, è proprio un romanzo che ha il sapore di un saggio, perché le due protagoniste poi decidono di scrivere sulla bellezza e sulla bruttezza in forma di relazione, e quindi andando a scovare di qua di là nello spazio e nel tempo che cosa ha significato per l'uomo che cosa hanno significato per l'uomo questi due concetti.
Noi siamo in compagnia qui in studio di due ragazzi, due adolescenti, insomma, sì, che possono anche magari ritrovarsi nelle pagine che lei ha scritto. C'è Ludovico qui ad esempio, che ha una domanda proprio per lei.
Sì, buongiorno. Io, buongiorno. Diciamo, anche dal titolo e anche leggendo l'intervista appunto che è uscita con l'ultimo numero di Zainet, ho avuto dei dubbi, perché credo ci sia anche qualcosa di contraddittorio a mio avviso in quello che lei dice, perché lei dice la bellezza e la bruttezza in modo assoluto non esistono, esistono le specificità di ognuno. Ecco, quindi non sarebbe forse stato meglio chiamare Elogio della particolarità al suo libro? Mi sembra un po' troppo, me lo permette, aspetti, mi faccia finire, un po' troppo, se vogliamo, anche qualunquista questo titolo provocatorio, Elogio della bruttezza, perché nei tempi moderni, oggi come oggi, c'è più che mai bisogno di bellezza, ma non bellezza nel senso di, non lo so, di un seno rifatto oppure di zigomo rifatti, ma di gusto.
Di una bellezza un po' più profonda.
Di gusto nei comportamenti, nel saper parlare, nel saper porsi. Insomma, il suo mi sembra quasi un tentativo di, anche piuttosto vano, di distruggere l'estetismo.
No, Ludovico, io non volevo assolutamente questo, e se è stato così, insomma, vuol dire che ho sbagliato proprio tutto, assolutamente. Cioè, nel libro anche l'idea di valorizzare il proprio corpo, di amarlo, di curarlo, soprattutto averne tanta cura. Questo però non significa, sai che nei titoli dei libri a volte c'è gioco, serietà, naturalmente rispetto, elogio alla bruttezza, bruttezza intesa proprio come hai detto tu, che certe imperfezioni diventano, no, sono brutte, no, secondo questi canoni. Se poi tu vai per esempio in Africa dalla tribù delle donne giraffa, i canoni scompaiono completamente, ed i canoni occidentali. E questo che volevo dire, che a volte la bruttezza in un certo spazio, in un certo tempo, sono bellezze, in un altro tempo, in un altro spazio, e che la bruttezza non è il rovescio della bellezza, ma coesistono in ciascuno di noi e sono, diciamo, fanno parte del nostro essere. Vedi, per esempio, mi sento brutta quando non ho rispetto degli altri, oppure quando, per esempio, anche non mi prendo cura di me, del mio corpo, del fatto, per esempio, che certe volte sono molto stanca e continuo a a, no, a imperversare, cioè a lasciare, a far lavorare il mio corpo, e in quel momento non sono poi tanto bella. Nel libro c'è poi, se lo hai letto, il canone di bellezza che danno queste due ragazze, della bellezza stratotale, della bruttezza, scusa, stratotale, chi è che non riesce mai a guardare il cielo e che gli non riconosce un fiore biancospino. Vedi, diciamo che l'elogio alla bruttezza è l'elogio alla soggettività, e a volte in un titolo di un libro come di un film non è per non rispettare, ma è perché possa essere immediatamente percepito come qualcosa che può interessare o meno le persone. E poi mi permetto, ma insomma ci ho giocato in maniera seriosa, e mi sono divertita moltissimo in alcune parti a scriverlo, pensando proprio di elogiare la bruttezza. Io sono una persona, un ex brutta, quindi so di ciò che parlo. Ok, Ludovico?
Sì, sì, no, sicuramente ha risposto in maniera più che esauriente. Io volevo chiederle, lei giustamente ha ricordato che la percezione risente drasticamente di fattori esterni, insomma, all'oggetto, ma quali sono allora i fattori che influenzano oggi nella nostra società un giudizio sulla bruttezza o sulla bellezza di una persona o anche di un oggetto?
Purtroppo è facile, sono le immagini mediatiche. Lì si fa e lì praticamente noi decidiamo guardando le immagini, che sono talmente tante, talmente omologate, decidiamo immediatamente, poi guardandoci intorno, se uno è brutto o uno è bello, no? E questo è stato e è tuttora il problema, uno dei problemi di questo ventennio di fenomeno culturale che ha portato ad una esasperazione quasi mitologica del corpo, e niente, ne paghiamo un po' le conseguenze. Però d'altronde, come non ricordare che nelle favole che io ho raccontato ai miei figli e che mi raccontavano i miei genitori, il brutto era sempre unito al cattivo e il bello sempre al buono. Gli stereotipi sono sempre esistiti, solo che in questo ultimo, ripeto, ultimo ventennio c'è stata una esasperazione, credo, forse perché dall'altra parte si sono persi altri valori e sono modificati, non voglio dire in modo negativo, però si sono modificati, e quando ci sono periodi di transizione ci sono sempre periodi di crisi profonda. Però insomma stiamo davvero esagerando, non mi pare che stiamo un po' esagerando con questo mito della perfezione del corpo, insomma, che poi anche chi ha un corpo bello, poverino, poi si sente a disagio. Ho conosciuto persone sì, mi sta interrompendo.
Sì, sono perché Giulia, sono anch'io ospite qui a Radio Zainet.
Pronto?
Sono qui ospite a Radio Zainet, sono Giulia, mi sente?
Salve, sì, allora
mi sente?
Sì,
sono Giulia. Salve, ecco, finalmente. Allora, io avevo un'altra domanda per lei, mi sente?
Certo.
Allora, volevo sapere a questo punto se secondo lei la bellezza salverà il mondo, come disse Dostoevskij nell'Idiota, perché la bruttezza è sicuramente, insieme alla bellezza, un fenomeno eterno e immutabile nell'umanità. Ma perché la bellezza potrebbe salvare il mondo e secondo me la bruttezza no?
E secondo me è la bellezza che sta nella bruttezza che salverà il mondo.
Benissimo.
Io posso spiegarmi, cioè il fatto del riconoscimento che in ognuno di noi c'è qualcosa che fa parte di un grande puzzle, di un grande tutto, e la bruttezza tra virgolette, quindi ciò che noi a volte consideriamo imperfetto, ciò che noi a volte consideriamo, che poi ciò che è imperfetto certe volte e spesso è la creatività, e la follia, no, tra virgolette, della creatività, sarà questa a salvare il nostro mondo. Non sarà non saranno certo gli stereotipi, non sarà certo chi segue costantemente la massa e non si appropria di una sua identità. È questo che c'è nel libro, che tengo tantissimo che sia chiaro, ma non importa, nel senso che se sai, se non è immediatamente comprensibile, non importa. Cioè, secondo me l'importante è che se ne parli e che comunque qualcuno si avvicini a, in modo responsabile, soprattutto nel mondo degli adulti, a quest'idea. Cioè, all'idea del fatto che non possiamo continuare assolutamente a, ad omologare tutto, a monetizzare tutto. Non possiamo, perché... perché proprio è contro la natura dell'essere umano e della natura proprio. E quindi credo che sarà la bruttezza nella bellezza, nella meraviglia della bellezza, a dare la guida, ad essere guida per questo mondo. Quindi sarete voi, ragazzi, insieme agli adulti responsabili che capiranno che c'è bisogno non tanto di buttare via ciò che è stato, ma veramente di tirar fuori la nostra identità, la specificità di ognuno di noi e metterla insieme. Ok, Giulia?
Salutiamo Loredana.
Grazie.
Grazie,
Loredana.
Grazie.
Grazie.
Salve, buongiorno.
Ricordiamo Loredana Frescura, autrice del libro Elogio della bruttezza. Noi ci fermiamo per una breve pausa, ascoltiamo i Blur con Coffee and TV.
Zainet, la scuola che fa radio.
Questa puntata del venerdì dedicata a spettacolo e cultura, ci occupiamo di cinema dopo esserci occupati abbondantemente di libri e letteratura. Lo facciamo ricordando che alcuni dei film che saranno nelle sale questo fine settimana, a partire dall'Ultima fatica di Martin Scorsese, The Departed con Leonardo DiCaprio in grande spolvero. Poi un titolo italiano abbastanza atteso, che è il primo film di Corrado Guzzanti, cioè Fascisti su Marte. Poi La Gang dei del Bosco per i più piccini, e Babel, un film abbastanza atteso di Alejandro Iñárritu con Brad Pitt e Kate Blanchett. Iñárritu, uno dei giovani registi, insomma dei registi più promettenti, già autore di 21 grammi e ricordiamo anche miglior regista al Festival di Cannes. Prima di entrare in dettaglio con questi titoli citati, Giulia, tu hai seguito sabato scorso qui a Roma la cerimonia di premiazione.
Oh sì, ho avuto la fortuna
del Film Festival appunto,
di Roma, sì, esatto, sì. Ho avuto la fortuna di avere un paio di inviti in platea e ho assistito a una bella cerimonia, devo dire. È stata preceduta da un concerto di musica classica e diretto, l'orchestra era diretta da Maestro Pappano.
Dell'Accademia
di Santa Cecilia, esatto. E sono stati eseguiti dei brani veramente molto belli, dei classici evergreen, se così si può dire, della musica classica. E c'è stata una grossa sorpresa, perché alla fine del concerto di classica, dopo Verdi e Puccini e William Tell, Pappano...
Guglielmo Tell, io traduco per...
Guglielmo Tell, sì, scusate, io sono un po' international. E c'è stata una sorpresa da parte di Pappano, che ha fatto eseguire all'orchestra la nota sinfonia di Star Wars in occasione
di John Williams.
Sì, esatto. Quindi è stato un grosso applauso. Ecco, la cerimonia poi si è svolta in maniera un po' più imbarazzata, però è stata ugualmente piacevole.
Io, Giulia, prima ti ho sentito dire yuhu, come tua consuetudine, all'ascolto
del nome di DiCaprio.
Vorrei sapere se è perché lo stimi come attore, visto che tu anche ti dedichi, anche se in teatro, oppure era proprio una cosa più, come dire...
Allora, diciamo,
per tornare all'elogio della bruttezza di cui abbiamo parlato prima.
Allora, io elogio la bellezza, ma soprattutto elogio anche la bravura di DiCaprio, che oltre ad essere bellissimo, è un grandissimo attore. Io ho seguito dei suoi film, anche quelli meno famosi, in cui vi dirò che è anche più bravo. Ha fatto un film, adesso mi dispiace non ricordarmi il nome, bravissimo Ludovico mi suggerisce,
anche lui è un grande fan di Leonardo DiCaprio.
Allora mi puoi aiutare a parlare di questo film, perché è stato geniale.
In quel film diciamo che lui era ancora la prima esperienza, non certamente mi sembra Leonardo DiCaprio del Titanic passionale, però interpreta perfettamente un ragazzo con dei problemi psicologici. Anche se io sono sempre molto titubante nell'attribuire giudizi molto favorevoli ad attori americani, in quanto credo che faccia sempre molto il regista in quei casi, in quanto Scorsese secondo me ha preso anche questa volta sotto la sua ala un bel ragazzo sicuramente che piace alle donne e è dotato di un po' di talento per permettergli di evidentemente sbancare ancora una volta il...
Però sono tre film che Scorsese nei suoi ultimi tre film, ovvero Gangs of New York, The Aviator,
DiCaprio. Evidentemente ha trovato, credo, in Leonardo DiCaprio un buon interprete per quello che è la sua idea di cinema, insomma, c'è cioè sintonia.
Un'ultima...
È successo spesso, insomma, di registi che si sono quasi sempre affidati ai propri attori.
Un'ultima battuta sui film in uscita, abbiamo ricordato anche Fascisti su Marte, Babel e La Gang del Bosco.
Io voglio andare a vedere La Gang del Bosco.
Ludovico?
Io invece andrò a vedere Fascisti su Marte, anche perché mi hanno detto che quelli di destra in genere ridono più di quelli di sinistra in questi film. Quelli di sinistra, vedendo magari un fascista... anche la parodia di un fascista riconoscono
del gerarca Barbagli
riconoscono sempre il fascista, seppur sia appunto una parodia, e quindi si avvelenano e magari mandano la proiezione del film manda attraverso i popcorn, mentre magari il fascista può farsi un po' di sana ironia, ecco.
Io credo che abbia ragione Giulia a voler andare a vedere La Gang del Bosco, perché gli autori sono gli stessi di Shrek, che credo che sia uno dei film d'azione, d'animazione più belli in assoluto.
Sì, è un
anche
film
d'azione.
In computer grafica, per cui...
Vabbè, ma è geniale, il Shrek 2 è anche meglio.
Sì, infatti sono d'accordo. Allora, chiudiamo questa parentesi cinematografica, ci lanciamo nella musica con la nostra consueta macchina del tempo musicale, il nostro flashback, che oggi sono particolarmente lieta di annunciare perché avrà per protagonista Bruce Springsteen, il mio cantante preferito, con Born to Run. Ascoltiamo il flashback.
Benvenuti al concorso alla musica. Ed ora parliamo del giovane Bruce Springsteen, uno dei nuovi protagonisti della scena rock mondiale. Pensate che il suo esordio risale a soli 2 anni fa, ma il suo nuovo lavoro, Born to Run, gli ha già permesso di guadagnarsi le copertine delle 2 riviste più prestigiose, Time e Newsweek. Il sound di Bruce è proprio quello che serviva ad una scena musicale che stava proprio cercando un nuovo rock di strada. Ma ora basta chiacchiere, ascoltiamocelo con Born to Run.
Ben ritrovati con Flashback, il vostro personale archivio musicale. Avete appena ascoltato Born to Run di Bruce Springsteen. La sua carriera ebbe una svolta nel 1975 proprio con la pubblicazione dell'album Born to Run, che conteneva il brano appena ascoltato. Seguirono una serie di successi inimmaginabili per un semplice ragazzo nato in un contesto di operai e minatori, che continua tuttora a vendere un numero altissimo di dischi ad ogni pubblicazione.
Eccoci di nuovo qui in studio, se qualcuno vuole commentare Bruce Springsteen, altrimenti andiamo in chiusura perché siamo in ritardissimo, ragazzi.
Ma a me Bruce Springsteen piace moltissimo, anche se questo brano non è tra i miei preferiti, preferisco Dancing in the Dark, come stavamo dicendo prima.
Che si trova nell'album Born in the USA, se non ricordo male.
Che è il più bello, devo dire, anche se è il più famoso e più
Ludovico invece avrebbe preferito The River.
Sì, The River di Bruce, che del boss che io sinceramente sento sempre di accostare al grande Bob Dylan, anche al grande Mark Knopfler, insomma, ecco, questi tre mi piacciono particolarmente per questo genere di musica anche leggermente diverso.
Bene, allora su questo commento su Bruce Springsteen andiamo a salutare i ragazzi che ci hanno fatto compagnia oggi in studio, vale a dire Ludovico e Giulia.
Ciao. grazie di averci invitato.
Simona, noi auguriamo un buon fine settimana a tutti, anche a noi stessi.
Ma non, certo, anche a noi stessi, ma non prima di aver ricordato i nostri siti.
E ricordiamoli:
www.zai.net e www.radiozainet.it.
Grazie, ciao a tutti.